Amiche, amici, sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie del mondo di questo meraviglioso sport. Siamo nel periodo in cui il ciclismo su strada ha visto, insomma, vede i suoi principali protagonisti riprendere gli allenamenti dopo la fine della scorsa stagione, iniziare a pensare ai prossimi obiettivi, a preparare poco alla volta il calendario per il 2022. Siamo nel periodo della stagione in cui chi ha bisogno di trovare un nuovo contratto, insomma, deve cercare in qualche modo di trovare una nuova sistemazione e chi invece non c'è ancora riuscito. Difficilmente potrà avere qualche grossa novità. Siamo nel periodo in cui soprattutto i roster ormai sono praticamente conclusi, si capisce anche un po' la situazione delle diverse formazioni, le diverse licenze e si capisce un po' anche la situazione del movimento ciclistico generale e nazionale, perché il ciclismo italiano l'anno scorso ha accolto con grande entusiasmo Paolo Cometa nel mondo dei professionisti, insomma, nella categoria dei pro team. Purtroppo però per la prossima stagione, insomma, con ogni probabilità, e lo direi quasi con certezza matematica, insomma, sarà persa una delle quattro squadre pro team italiane, perché la Vini Zabu sostanzialmente non ha trovato il rinnovo dello sponsor, che invece è passato come sponsor secondario, insomma, come sponsor non più principale alla corte di quella che è l'Intermarché nel World Tour. E l'impianto della Vini Zabu è stato in un certo senso smantellato. Ben migliore la situazione delle altre tre pro team italiane, ma innanzitutto andrei a delineare con il nostro ospite abituale, il direttore Leonardo Brigdelfino. Buonasera Leonardo, la situazione di quella che è, e vorrei purtroppo non dover usare l'imperfetto, ma insomma ormai possiamo dirlo, era la Vini Zabu. Che potrebbe rinascere in parte dalle proprie ceneri come una nuova formazione Continental. È notizia di giornata, in realtà, sostanzialmente, che dovrebbe nascere questo team Corratec, una formazione di categoria Continental guidata da Parsani e Frassi, che insomma dovrebbe avere proprio da alcuni degli uomini della Vini Zabu la loro esperienza. Dovrebbe anche prendere alcuni ciclisti che hanno corso la loro ultima stagione con la Vini Zabu o con altre formazioni del Pro Tour e avere come base, insomma, questa nuova formazione toscana nella categoria Continental, ma anche già con l'obiettivo, se possibile già dall'inizio del 2023, se no successivo, di passare nel Pro Tour. Ipotesi, insomma, Leonardo, potremmo davvero rivedere già tra non moltissimo tempo di nuovo una formazione italiana e la situazione Vini Zabu, quindi la diamo, insomma, abbastanza per finita, purtroppo, per quello che ha rappresentato anche per tanti corridori del nostro movimento.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. La situazione Vini Zabu, che poi beh, ovviamente è un po' incorretto chiamarla Vini Zabu, la chiamo Vini Zabu per convenzione, ma chiaramente la Vini Zabu sappiamo che, come dicevi tu, se ne va da un'altra parte qualità di sponsor. La formazione che per anni, insomma, sono una decina abbondante di anni, è stata di Angelo Citracca, quindi in sodalizio con Luca Scinto. Effettivamente sembra che per quest'anno non riuscirà a trovare una licenza professional. Io mi auguro che possano tornare loro come il cuore del progetto, lo sono sempre stati, e magari riescano a ripartire loro con comunque una struttura che negli anni ha lanciato corridori, ha confermato corridori, quindi insomma una struttura che ha avuto un'importanza nel movimento ciclistico italiano. Ha avuto tanti problemi, però ne è sempre uscita a testa alta. Da questa volta sono maggiormente in difficoltà rispetto alle altre volte, ed effettivamente ormai mi sembra molto difficile che nel 2022 possano essere in gruppo, anche come squadra Continental, appunto con questa struttura societaria. Quanto riguarda la formazione che dicevi tu, la Corratec, appunto, nasce in qualche modo parzialmente dalle ceneri, un po' dalla costola, per fare insomma esempi che tutti comprendiamo e sappiamo bene la provenienza. Però chiaramente ci sono appunto Serge Parsani, che è un direttore sportivo di lunghissimo corso, che si è, insomma, negli ultimi anni non si vedeva più, ma è rimasto nell'ambiente. Adesso sarà lui probabilmente il team manager di questa squadra, che insieme a Francesco Frassi, che invece avrà la direzione sportiva, anche lui cresciuto sostanzialmente alla Vinizabuco, piuttosto nel progetto e nell'ombra e nell'egida di Luca Scinto e Angelo Citracca. È un progetto interessante e ambizioso, questo sicuramente. Lasciamogli intanto fare questa squadra Continental senza aspettarci da loro di più. Lasciamoli fare, sappiamo di tanti progetti partiti ambizioso nel tempo, progetti che dovevano partire, insomma ci ricordiamo tutti, penso quello che scotta più di tutti il progetto di Alonso, ma che era forse il più ambizioso di tutti, ma negli anni ce ne sono stati molti altri di livelli inferiori che comunque non sono riusciti ad arrivare a quello che ambivano. Facciamoli partire con questa squadra Continental, Toscana, che sembra avere buoni appoggi e buoni sostegni. Corratec anche lì arriva in qualche modo dalla squadra di Angelo Citracca, perché era il fornitore delle bici della squadra professional, quindi comunque una realtà abbastanza solida. Lasciamoli partire, vediamo cosa riescono a fare. Sicuramente a livello Continental l'Italia sta rispondendo molto bene, ha tante squadre, ha anche molto variegate fra loro, squadre che salgono, squadre che cercano di correre più in Italia, più all'estero, più a livello giovanile, meno a livello giovanile, quindi comunque è interessante che è una varietà che in qualche modo, come dire, molto varia e che permette comunque alle squadre di esistere, di avere una loro dimensione, a prescindere se sono più grandi, più piccole, più le vediamo di più, le vediamo di meno.
Senza dubbio, ma senza dubbio invece è sicuramente una bella notizia quanto sta avvenendo per le altre squadre del Pro Tour italiane, che insomma hanno avuto delle buone soddisfazioni in questa stagione, chi più chi meno, e anche in questa off-season hanno in genere portato buone notizie, confermando i loro progetti o comunque riuscendo ad attirare nuovi corridori o nuovi sponsor, come è stato il caso della Drone Hopper Androni Giocattoli, che appunto ha mantenuto il proprio main sponsor Androni Giocattoli, ma ha trovato anche questa nuova società che insomma si affiancherà come main sponsor dalla prossima stagione, e che ha obiettivi ambiziosi. Abbiamo già detto che insomma sogna il passaggio nel World Tour nell'arco di un paio di stagioni. In questa settimana la Drone Hopper Androni, mi devo un po' abituare in effetti a chiamarla così, ha annunciato qualche nuovo colpo di ciclomercato, facendo arrivare tre giovani colombiani, Juan Diego Alba, Didier Merchan e Brandon Rojas, insieme a loro anche Riccardo Zurita, che insomma tutti i corridori giovani di prospettiva. Ne abbiamo parlato con il grande insomma esperto dell'Androni, della Drone Hopper Androni, intorno a cui ruota un po' il progetto, Gianni Savio, che ha parlato un po' dei nuovi arrivi del progetto della sua squadra. Sentiamo Gianni Savio.
E questi tre giovani hanno storie diverse. Il più giovane di tutti è Brandon Rojas, che ha 19 anni, quindi ricalca un po' le orme di Egan Bernal, che ho lanciato tra i professionisti proprio a soli 19 anni. Corridore che si è espresso bene in Colombia. E poi c'è Didier Merchan, 22 anni, che correva nella Colombia Tierras de Atletas, sì, e che peraltro gli sportivi italiani conoscono, perché è stato a correre qui da noi e ha vinto il Giro del Medio Brenta.
Esatto, sì, quindi si è già messo in mostra comunque nelle corse.
Sì. Poi c'è un corridore da rilanciare, perché io credo che, insomma, nella mia storia, non so se dire fortunatamente, perché continuo sempre e continuo con la stessa passione che avevo quando ho iniziato. E sai, obiettivamente, sfortunatamente, perché gli anni passano.
Certo. Però insomma non è vero, non è il primo corridore che provi e a volte anche riesci a rilanciare. Avevamo parlato di
rilanciare, sì. C'è questo Juan Diego Alba, corridore che 2 anni fa è arrivato sul podio del Giro d'Italia Under 23.
Sì.
Peraltro, dopo aver vinto la tappa regina, ma sai, è stato il giovane talento subito preso dal World Tour, è andato alla Movistar e praticamente si è perso.
Sì, sì, sì.
Perché obiettivamente non ha fatto nulla. E allora io cerco di rilanciarlo. Guarda, un esempio, Mattia Cattaneo, che ora è alla Quickstep. Sai, Mattia Cattaneo era un gran talento, aveva vinto il Giro d'Italia Under 23, podio del Tour dell'Avenir. Però, sai, se non lo rilanciavo io, non so se oggi si potrebbe trovare nella De Koenig, perché praticamente l'ho rilanciato quando lui si era perso nella Lampre. Tu hai visto che noi non eravamo nella prima lista
presentata
dalla UCI. Io però feci subito una dichiarazione dove dissi: nessun problema, perché dipende solo dal fatto che si tratta di una startup e come tale non può avere i documenti che giustamente vengono richiesti dalla UCI.
Certo.
Però prepareremo la documentazione. Documentazione l'abbiamo consegnata e ti posso dire che nella lista che uscirà noi ci saremo.
Ecco Leonardo, di sicuro il progetto Drone Opera Androni è un progetto ambizioso ed è un progetto che può davvero forse riportare l'Italia in quel World Tour che sogniamo nell'arco di pochi anni e che può davvero essere un momento di spinta, insomma, anche per il nostro movimento.
Beh, il progetto Androni, vedi come ci casco anch'io, perché siamo talmente abituati ormai negli ultimi anni a chiamarla Androni che facciamo un pochino fatica a chiamarla Drone Hopper. Ci perdonerà Gianni se ci mettiamo ancora un pochino. Quindi insomma, la Drone Hopper sicuramente è un progetto interessante perché lo sponsor è uno sponsor ambizioso, al di là del ciclismo, perché è uno sponsor neonato, una startup, e quindi nel ciclismo che vuole usare veramente come volano per farsi conoscere. Ed ovviamente questo significa cercare di arrivare e di scalare il più possibile le gerarchie all'interno del ciclismo. Anche qui sempre difficile sapere quando una squadra nasce veramente dove possono ambire. Sicuramente Gianni non è uno sprovveduto, ha sicuramente insomma delle garanzie e della fiducia nel progetto che sta nascendo, non tanto nel progetto ma nell'azienda che sta nascendo. Ci auguriamo sicuramente che possa riuscire, e se lo meriterebbe dopo una lunga carriera professional in seconda categoria, se lo meriterebbe di riuscire ad arrivare al World Tour e giocarsela. Certo, i budget dei World Tour sono budget molto molto importanti. L'Italia però effettivamente, come dici tu, avrebbe bisogno di una squadra. C'è anche, ricordiamoci, la prospettiva della squadra di Davide Cassani, ne parleremo magari un attimino più tardi, però per quanto riguarda la squadra di Gianni Savio io sono molto contento che Gianni riesca a fare in qualche modo quello che ha sempre fatto, ovvero andare a scovare talenti qui e lì che magari solo lui riesce a trovare, ovvero anche questo venezuelano, questi tre colombiani che rilancia, questi giovani. È un bel mix che continua a fare e continuerà a farlo, e avere una vetrina in più con il World Tour sicuramente sarebbe molto interessante, ma d'altro canto anche una bella professional che possa avere inviti interessanti. Certo, non a tutte le corse World Tour, ma sicuramente nelle corse italiane, magari anche un po' al di là dell'Italia, visto che il progetto è anche parzialmente spagnolo, questo è un appoggio interessante, sarebbe già un bello step per cominciare a salire verso i suoi obiettivi.
Un'altra squadra che è cresciuta molto sicuramente nel corso di questa stagione, che ha fatto un bel balzo e lo ha fatto con anche ottimi risultati, è la Elo Cometa, che lo sappiamo, insomma, è questo progetto italo-spagnolo, potremmo dire, ma molto legato, anzi, a licenze italiane, ed è molto legata al territorio italiano e molto legata ai nomi di Alberto Contador e Ivan Basso in particolare. E lo commenta che quest'anno si è tolta grandi soddisfazioni anche a livello di risultati, nonostante una rosa molto giovane, comunque con tanti corridori, insomma, che non avevano ancora l'esperienza nel professionismo, però insomma è riuscito a ottenere risultati molto importanti. Il più altisonante senza dubbio è il successo in una tappa del Giro d'Italia, quella tra l'altro con l'arrivo sul Monte Zoncolan di Lorenzo Fortunato, e noi abbiamo parlato proprio con Lorenzo Fortunato per insomma riassumere un po' quella che è stata la sua stagione e parlare anche delle sue aspettative per il 2022, anche perché Lorenzo Fortunato, lo ricordiamo, ha deciso ad agosto, quindi quando ormai il grande risultato della stagione lo aveva ottenuto, ha deciso di rinnovare proprio con la Elo Cometa firmando un contratto biennale. Sentiamo Fortunato.
Ti senti potenzialmente un po' l'uomo immagine adesso della Eolo, oppure preferisci insomma non darti nessun ruolo, nessun grado, diciamo?
Sono l'uomo sicuramente sia immagine che quello che dovrà fare il risultato e insomma partirà da capitano. Poi sai, ognuno si vedrà in base alla condizione e tutto il resto, però diciamo che tutti aspettano me. Non è che posso nascondermelo, no? Perché è così e rimanendo alla Eolo ne sono consapevole. La scelta di rimanere all'Eolo era, insomma, è che qui faccio, diciamo, il capitano.
E per l'anno prossimo, quindi immagino che inizierai a puntare magari qualcosa di più anche nelle corse di una settimana, o comunque continuerai a cercare di ottenere successi di tappa nei Grand Tour. Immagino potrebbe essere ancora questo il focus, però ti vedrei un protagonista anche in qualche altro tipo di corsa?
Ah sì, sicuro il mio programma prevede la Tirreno,
Ok.
sempre se siamo invitati, se siamo invitati. E poi giro, sempre se siamo invitati, però insomma lo sai anche te com'è.
Sì, certo.
E sì, oltre alle tappe, magari anche un'occhiata alla classifica, sai, quest'anno senza curarla, senza guardarla, rialzandomi all'arrivo in pianura, rialzandomi alle tappe sugli sterrati, mi sono trovato a Milano che ero 14esimo, sai. Però perciò chissà, il prossimo anno se da inizio giro ci sto più attento, no? E curo un po' più particolari, chissà che posso andare più avanti.
È un pensiero che hai in testa, comunque, diciamoci. Cioè, ti vedi più come corridore da Grand Tour, o come, cioè, questo è il focus che vorresti avere in futuro?
Sì, perché la terza settimana sono andato bene, recupero bene e ho un buon recupero, diciamo, un buon recupero, perciò sì, ti direi sulle 3 settimane.
Quindi Leonardo, il progetto Eolo è stato talmente convincente, insomma, da fare in modo che un corridore come Lorenzo Fortunato, che appunto ha 25 anni, ottiene il più grande successo della sua carriera, si conferma il mese dopo vincendo l'Adriatica Ionica e poi decide di rinnovare con una squadra comunque come l'Eolo, che appunto è emergente dal suo primo anno tra i professionisti, in un momento in cui ha sicuramente ricevuto offerte anche da formazioni World Tour. O da Pro Tour che magari io personalmente non so, ma potrebbero anche avergli offerto un ruolo, diciamo, in corse a cui l'Eolo in questo momento non può partecipare. Questo credo che dica molto del movimento della squadra intorno a Basso e Contador.
Hai detto bene, intorno a Basso e Contador questo dice tutto, perché adesso lasciando perdere il valore della squadra di per sé, che comunque è un valore importante, l'hanno dimostrato sulla strada, sul terreno, però è chiaro che la presenza, non, sia a livello di prestigio di Contador e Basso, che sono due corridori che possono insegnare qualcosa ai corridori, e questi corridori lo sanno e lo rispettano in maniera importante, non che in altre squadre non ci siano persone che possano insegnare. Però è ovvio anche perché molti magari giovani sono cresciuti guardando Contador e Basso, quindi inevitabilmente hai anche un certo tipo di legame, sai anche che sono prestigiosi nel poterti trasmettere qualcosa. Però è anche vero che c'è anche tutto un qualcosa che gira intorno a loro che magari altre squadre potenzialmente non hanno, ovvero un interesse anche di sponsor e di l'Aiolo si sta dimostrando molto, non è neanche un caso che sinceramente, poi magari è perché ci fa più caso, no? Però io sento molto spesso in radio, in televisione, la pubblicità della Eolo. Prima no, perché è tutto un qualcosa che si sta muovendo, quindi c'è tutta un'ambizione intorno a questo, della Eolo che spinge sulla squadra e la squadra che in qualche modo si fa volano e si fa trascinatore di quello che è delle ambizioni importanti dello sponsor, che sicuramente non vorrebbe a quel punto poi mollare, c'è grande passione da parte di questo sponsor nel ciclismo. Questo si riflette su un corridore come Fortunato che decide giustamente, a mio avviso, di restare, giustamente perché è vero che squadre World Tour gli avrebbero potuto proporre un calendario più sicuro e quindi anche un'esperienza diversa da questo punto di vista, però non gli avrebbero potuto proporre la quasi garanzia, quasi certezza di essere l'uomo di riferimento della squadra, cosa che invece sostanzialmente alla Eolo sarà, magari non sempre da solo, ma comunque sarà lui l'uomo di riferimento e anche questa è un'esperienza importante per lui per crescere. Per cui io credo che abbia fatto bene a restare. Intorno a lui la squadra si sta puntellando in qualche modo, alcuni corridori forse non è andata benissimo questa esperienza, ma ne sono arrivati altri, ne arrivano altri, giovani che arrivano, altri in cerca di rilancio. È una buona combinazione, anche qui questa è sempre una combinazione che funziona quando trovi i nomi giusti, è evidente. Quindi la Eolo si è mossa secondo me abbastanza bene, gli manca forse quel grandissimo nome, si era parlato a lungo ad esempio di Elia Viviani, che è chiaro che avrebbe fatto fare il salto di qualità, però magari quel salto di qualità può aspettare. Anche la Eolo è un altro di quei progetti che ambisce al World Tour nei prossimi anni. Aspettiamo anche qui, inutile guardarsi troppo avanti, inutile dare troppa pressione anche da questo punto di vista, però sicuramente è un progetto che ha le basi solide, ha le reni forti di corridori come appunto ex corridori, come abbiamo detto, Basso e Contador, che sono veramente trascinatori psicologici anche a livello di sponsorizzazioni, secondo me.
Un altro progetto, l'altro progetto a questo punto del mondo professionistico italiano è quello della Bardiani CSF Falzané, che avevamo detto, insomma, al termine della scorsa stagione, che aveva deciso un po' di invertire la tendenza e di puntare non solo su giovani, ma anche su corridori con già esperienza, firmando Battaglini e Visconti in quell'occasione. Adesso il ciclomercato porta un altro corridore di grande esperienza e con tanti bei risultati nel palmarès, ovvero quello di Sascha Modolo, che arriva dalla Alpecin, oltre a un discreto numero, insomma, di neoprofessionisti che pareranno un po' l'uscita di alcuni corridori interessanti in realtà da casa Bardiani, come Carboni, che si è approdato alla Gazprom, Lonardi e Maestri sono andati all'Eolo, Marengo alla Drono, per poi ricorderete, credo, che Kevin Rivera invece aveva rescisso a fine giugno, insomma, con la squadra. E insomma, il progetto Bardiani sta un po' cambiando quelle che erano le sue caratteristiche dei suoi anni precedenti, cercando qualche vittoria in più anche, non solo di lanciare dei talenti, fermo restando che chiaramente avere un giovane talentuoso in rosa aiuta, ma non è sempre facile trovare il Giulio Ciccone di turno, ecco, per intenderci, da lanciare. Abbiamo parlato con uno dei corridori, insomma, più rappresentativi dell'attuale rosa della Bardiani CSF, vale a dire Davide Gabburo. Sentiamo che cosa ha detto allora ai nostri microfoni Davide Gabburo.
Allora, devo dire che sì, quest'anno è stato il mio primo grande giro, e tanto partiamo dal presupposto che è una vittoria unica a partecipare al Giro d'Italia. È una gara, cioè, diversa dalle solite gare, cioè è un clima totalmente, certo, diverso, poi anche la tappa di Verona, eccetera, è stato bellissimo, è stato per tutti i miei amici, sono piccolino, insomma, è stata un'emozione unica. Poi per quanto riguarda l'analisi del mio Giro d'Italia, che è stato quest'anno, devo dire che non sono molto soddisfatto, perché sono stato molto sfortunato e dalla prima settimana, nel senso, la seconda tappa sono caduto la prima volta, poi alla fine del giro contavo 5 cadute, quindi ero veramente contato male, non so neanche io come ho fatto a portarlo a termine, però ci tenevo tanto a terminarlo. Sì. Per quanto riguarda i risultati, no, non potevo pretendere tanto, sinceramente.
Beh, dopo così tante cadute diventa una lotta per arrivare, praticamente.
Sì, alla fine era il risultato più grande, era portare a termine alla fine, perché potevo portare. Ma secondo me l'acquisto di Modolo sarà sicuramente una pedina fondamentale per la squadra, e sicuramente c'è sempre da imparare, perché ho un'esperienza come lui, veramente tirato, e le gare che ha fatto sempre da imparare. E sicuramente ci sarà d'aiuto, cioè, a tutti i giovani, non capito più giovani, però comunque sarà fondamentale anche lui.
A proposito del progetto Bardiani, Leonardo, come valuti, insomma, anche il tipo di mercato che stanno facendo? Una nuova infornata di giovani, però appunto l'arrivo di Modulo, a mio avviso, appunto in una squadra che contava già su Battaglini e su Visconti, può fare assolutamente bene a tutto il roster, e soprattutto Modulo è un corridore comunque con caratteristiche diverse rispetto a Battaglini e Visconti, quindi esperienza sì, ma può anche insegnare su terreni su cui forse la Bardiani non ha proprio avuto una guida negli ultimi anni.
No, effettivamente no, questo è importante perché comunque ci saranno sicuramente momenti in cui magari Battaglini e Modulo possono andare leggermente, tra virgolette, a scontrarsi o avere comunque una possibilità in comune. Però è vero, è chiaro, è un corridore diverso, è un corridore molto più veloce, è un corridore che soprattutto ultimamente si è più dilettato negli sprint, anche se non quelli purissimi, e quindi è un corridore che può trasmettere questa esperienza alla squadra e sicuramente è qualcosa di importante. È importante anche perché comunque la Bardiani gli manca questo. Negli ultimi anni magari avevano un po' più qualcuno, riuscivano in qualche modo ad avere anche in altri livelli di corse un finalizzatore in maniera più concreta. Forse quest'anno questo gli è un po' mancato e Modulo, sia per l'esperienza che può trasmettere, sia per comunque la possibilità di fare il risultato in prima persona, l'abbiamo visto battagliare nei finali della Vuelta quest'anno, è ovvio che è un corridore importante che può avere e dare delle responsabilità in più per se stesso, ma anche per la squadra. Quindi, secondo me, Modulo è un bel arrivo per la Bardiani. E la Bardiani, comunque, poi è un progetto interessante nel complesso quest'anno, un progetto leggermente diverso rispetto agli altri anni. Però sicuramente si sono mossi proprio in funzione di rafforzare questo, tenendo comunque sempre molto forte il loro comparto giovani. Credo che saranno addirittura 12 neoprofessionisti quest'anno con loro. Quindi, chiaramente una voglia di cambiare dopo qualche anno difficile, pur con risultati interessanti, ma avevano bisogno un po' di cambiare l'organico, di dare una rinfrescata generale, pur tenendo quei punti fissi che nominavi tu, quindi appunto Battaglin e Visconti al fianco del nuovo arrivato Modulo, che sicuramente sono i tre perni che possono far ripartire questi giovani, questo progetto.
E vedremo insomma chiaramente a quale dei tre progetti italiani riuscirà a ottenere maggiori risultati nella prossima stagione, nella speranza ovviamente che ognuno di loro riesca poi a portare i nostri giovani a mettersi in mostra, a fare esperienza, insomma a costruire poi l'inizio o il proseguimento per alcuni di loro delle loro carriere, insomma. Negli ultimi tempi, come hai anticipato, si è parlato anche della possibilità di un progetto della squadra di Davide Cassani, che lo sappiamo ormai, non è più il commissario tecnico della nazionale, cioè Daniele Bennati al suo posto. Si pensava che già per il 2022 sarebbe riuscito a mettere in piedi, insomma, una squadra sua. Realisticamente siamo ormai a fine novembre, non sarà possibile questo. Si pensa allora al 2023. Con quali prospettive può pensare Cassani di mettere su una squadra, in quale categoria? Anche perché i nomi che sono circolati, insomma, sono anche nomi importanti. Si parlava per esempio di Trentin, di Colleone, di Piccolo. È uscito anche il nome di Colbrelli, che però ricordiamo ha rinnovato e sarà in Bahrain almeno fino alla fine del 2023. Però, insomma, anche nomi interessanti per quanto riguarda l'ambiente italiano. Che cosa possiamo aspettarci appunto da quest'idea che Cassani possa costruire un suo team?
Ma io credo che se Davide Cassani si muove con un progetto interessante alle spalle. Cioè interessante, non solo interessante, ma comunque di una certa importanza. Non perché lui sicuramente potrebbe anche cercare di fare qualcosa con i giovani, sicuramente, ma l'impressione che ho io è che farà qualcosa con i giovani, ma perché questa sarà propedeutica a tutto un percorso che possono fare i giovani nella sua squadra. Ovvero avere la classica, quella che ormai è uno standard per le formazioni World Tour, ovvero la formazione World Tour e una formazione giovanile. Questo, secondo me, è quello che sta costruendo e che si sta costruendo intorno a Davide Cassani. E la sua figura è simile, ma per aura, proprio per aura e per quello che è Cassani ormai per il movimento italiano, a livello di corridori e anche a livello esterno, cioè ovvero Cassani è il volto del ciclismo italiano ormai da qualche anno. Non a caso collaborava con Radio DJ, ad esempio, se non erro, faceva interventi in televisione, cioè veramente Davide Cassani, oltre che essere il commissario tecnico nazionale, era il volto del ciclismo. E questo gli è riconosciuto, gli è rimasto, tant'è che volevano conservarlo in Federciclismo anche con questo ruolo. Quindi io credo che nel momento in cui si muoverà, ormai il 2022 ed effettivamente tardi, non riuscirebbe neanche a costruirla una squadra che possa avere questa possibilità. Nel 2023 potrebbe approdare, l'unico problema è che secondo me a quel punto non credo che ci siano le condizioni per partire direttamente nel World Tour, a meno di prendere la licenza di una squadra che ha già le carte in regola per candidarsi al World Tour. Una squadra che parte da zero non potrebbe approdare subito nel World Tour, però abbiamo l'esempio dell'Alpe, ce ne abbiamo l'esempio anche dell'HA in qualche modo, si ha comunque la possibilità, costruendo una squadra forte, ottenendo subito i risultati il primo anno, di avere inviti importanti, anche automatici, che ti permettono in qualche modo anche di non essere una squadra World Tour, ma di ambire quasi a tutte le corse. Quindi secondo me il progetto che Davide Cassani può costruire, con i nomi che hai detto, sono nomi papabili, adesso forse Colbrelli, come hai detto tu, non è possibile da subito, ma secondo me comunque nel momento in cui partirà con un grande nome, forse non un campione europeo, forse non un vice campione del mondo, ma comunque nomi di questa caratura, secondo me, se nel momento in cui riuscirà a partire, almeno uno di questi nomi ce l'avrà, di questa caratura, perché è un progetto che sarà costruito così, e intorno molti giovani. Piccolo comunque in questo momento è uno dei migliori giovani del panorama italiano, con Leoni è comunque un corridore che ha già una buona esperienza, che merita quel passetto in più. Quindi secondo me è una squadra che non nascerà nel 2022, nascerà nel 2023 e nascerà con ambizioni importanti, altrimenti non nascerà, questa è la mia impressione.
E vedremo allora che cosa riuscirà a proporre Davide Cassani eventualmente per il 2023, quale progetto riuscirà a mettere in piedi, con quali nomi, con quali ambizioni anche, e quanto di buono potrà riportare al movimento ciclistico italiano. Intanto per questa puntata di Spazio Talk è tutto, vi ricordiamo che potete rimanere aggiornati su tutte le notizie del mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo, sull'applicazione Spazio Ciclismo, vi ricordiamo anche che le interviste che sentite durante la puntata sono estratte, insomma, di quelle che realizziamo, e quindi durante la settimana poi avrete online le interviste complete ai protagonisti delle varie puntate. Non mi resta intanto che augurare buona serata a voi, amici radioascoltatori, e a te, Leonardo, che mi ha accompagnato durante questa puntata. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori, ci sentiamo settimana prossima.